Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo, precisamente nella sua prima epistola, l'Apostolo Paolo dice quanto segue. Leggerò alcuni versetti precisamente quindi capitolo 2, dal versetto 11 al versetto 15. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Nondimeno sarà salvata partorendo figliuoli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Dunque l'Apostolo Paolo qua dice chiaramente che alla donna non è permesso di insegnare, cioè di insegnare che cosa? Di insegnare la dottrina di Dio. E quindi alla donna viene ordinato di imparare in silenzio con ogni sottomissione. Un'altra cosa che non è permessa alla donna è quella di usare autorità sul marito. Allora, l'Apostolo Paolo spiega la ragione e dice: perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Questa è la motivazione, ed effettivamente dobbiamo riconoscere che Paolo ha ragione e non può essere altrimenti, perché Paolo scrive mosso da Dio, da parte di Dio. Ma siccome che questo, diciamo, ordine perentorio non piace a molti, non piace a molti, ecco che vengono addotte varie, diciamo, ragioni da costoro, secondo cui invece alla donna è permesso di insegnare. Voi sapete che ogni volta che nella Sacra Scrittura c'è un comandamento, ci sono coloro che, non gradendo quel comandamento, cercano un po' di annullarlo, comunque sia di violarlo, facendo credere che ciò che loro fanno è corretto, è biblico, è giusto. Anche in questa circostanza si sono inventati i contenziosi, che sono veramente molti, si sono inventati varie, diciamo, ragioni che secondo loro, permetterebbero alla donna di insegnare. Allora, io con questa mia predicazione confuterò una di queste ragioni che loro adducono. Qual è, diciamo, questa ragione? Quella che dice: ma nella Bibbia alla donna viene permesso di profetizzare, per cui le è lecito insegnare. Badate bene che naturalmente questo è un ragionamento che si sente veramente, diciamo, spesso. Lo fanno veramente tanti, 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 anche in ambito pentecostale. Peraltro, questo è stato uno, diciamo, dei motivi per cui sin dall'inizio, all'interno del movimento pentecostale, molti permisero alla donna di insegnare, perché veniva detto: ma se la donna può profetizzare, è ovvio che può anche insegnare. Ma c'è un grave errore che costoro fanno, è quello di scambiare il dono di profezia per il dono di insegnamento. Ossia fare passare il dono di profezia per un dono, diciamo, di insegnamento. Quando la scrittura, diciamo, fa una netta distinzione tra il dono di profezia e il dono di insegnamento. Guardate, questo è fondamentale, fratelli nel Signore, perché saperlo, per catturare la bocca a costoro. Lo so che questa espressione non piace ai contenziosi, ma la scrittura dice questo, che bisogna turare la bocca ai cianciatori, ai seduttori di menti e ai ribelli. E io giudico coloro che contrastano questo ordine dell'Apostolo Paolo, dei cianciatori, dei ribelli, dei seduttori di menti. Vogliono far credere che alla donna, a tutti i costi, lo vogliono far credere, è permesso di insegnare, ma non è assolutamente così. Allora, intanto vediamo i versetti della Sacra Scrittura che permettono alla donna di profetizzare. Allora, i versetti sono questi. Allora, primo Corinzi, capitolo 11. Leggiamo quanto segue. Allora, dice così, dal versetto 4. Primo Corinzi, capitolo 11, dal versetto 4. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Ora, quindi, qui potete vedere che sia l'uomo che la donna possono pregare e come anche possono profetizzare. Veniamo alla donna. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Allora, è evidente dunque che la donna può pregare come anche può profetizzare. Notate che il pregare è, diciamo, pregare è diverso che profetizzare. Allora, la donna dunque può pregare e come può anche profetizzare, però lo deve fare con il capo coperto da un velo. Altrimenti, cioè se prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, disonora il suo capo. Chi è il suo capo? È l'uomo. Perché è scritto che il capo della donna è l'uomo. Allora, perché deve avere il capo coperto da un velo la donna, mentre invece l'uomo non deve avere il capo coperto da un copricapo o da un velo e così via, non deve avere quando prega o profetizza? Perché altrimenti, dice, l'uomo che prega, ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, cioè a Cristo Gesù. Allora veniamo alla donna. Perché deve portare il velo quando prega o profetizza? A motivo degli angeli. Infatti al versetto 10 leggiamo: perciò la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Allora, l'autorità da cui dipende la donna qual è? È l'uomo. Gli angeli osservano e devono vedere, hanno necessità di vedere, diciamo, questa sottomissione della donna all'uomo. La donna deve avere quindi un segno praticamente che attesta questa sottomissione. Non è una schiavitù, lo voglio ribadire per l'ennesima volta. È una sottomissione nel Signore. È un po' come la sottomissione che noi dobbiamo avere nei confronti delle autorità. Non dobbiamo essere soggetti alle autorità noi. E quindi l'essere soggetti alle autorità significa che dobbiamo, diciamo, riconoscerne l'autorità, dobbiamo onorarli, le autorità, e così via. Quindi la donna deve, a motivo degli angeli, quindi degli angeli di Dio, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Ora, questo, chiaramente, queste parole dovrebbero fare riflettere tutte quelle donne che invece, mosse da contenzione, da questo spirito di contenzione, non vogliono velarsi il capo quando pregano. Cioè, a motivo degli angeli, non a motivo di una tradizione secolare e così via, no? o a motivo di quello che dice una denominazione. No, 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 a motivo degli angeli, perché gli angeli di Dio ci osservano, sorelle nel Signore, gli angeli di Dio vi osservano quando voi pregate o profetizzate se avete il dono di profezia. Quindi è bene che voi vi rendiate conto che siete guardate dagli angeli del Signore. Molti non ci credono che diciamo noi siamo attorniati dagli angeli del Signore, ma quello è un problema. È un problema loro, ci sono quelli che non credono nell'esistenza degli angeli, però la Sacra Scrittura parla degli angeli di Dio e quindi noi ci crediamo che gli angeli di Dio esistono e che ci osservano gli angeli. Naturalmente gli angeli sono spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da redare la salvezza. Quindi gli angeli di Dio ci servono. Allora, a motivo degli angeli, sorelle, dovete avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipendete. Questo segno è il velo. Allora, come si può vedere da queste parole dell'Apostolo Paolo, quindi alla donna è permesso, quando la Chiesa si raduna, le è permesso sia di pregare che di profetizzare. Allora, adesso vediamo un altro versetto che conferma che alla donna è permesso, diciamo, di profetizzare. Allora, Atti degli Apostoli, al capitolo 21 degli Atti degli Apostoli, Luca scrive quanto segue. E partiti l'indomani giungemmo a Cesarea ed entrati in casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei sette, dimorammo con lui. Ora egli aveva quattro figliuole non maritate, le quali profetizzavano. Quindi, noi sappiamo che l'evangelista Filippo aveva quattro figlie che non erano sposate. E queste sue figlie profetizzavano, quindi avevano il dono di profezia. Il dono di profezia è uno dei doni dello Spirito Santo, che vengono appunto i doni dello Spirito Santo distribuiti dallo Spirito, come dice l'Apostolo Paolo, a ciascuno in particolare come egli vuole. Infatti, è detto quanto segue, ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Quindi i doni dello Spirito Santo vengono distribuiti secondo la volontà di Dio e non secondo la volontà dell'uomo, un po' come i doni di ministero. Quindi, poi c'è un altro versetto che voglio citare. Che è quello degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, al versetto 17. Allora, è Pietro che parla, il giorno della Pentecoste, dopo che lo Spirito Santo fu sparso sui circa 120, i quali furono ripieni di Spirito e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Voi sapete che ci furono alcuni che, beffandosi, dicevano: sono pieni di vino dolce. Allora Pietro si levò e parlò e disse che costoro, tra le altre cose, costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Quindi Pietro citò delle parole del profeta Gioele, uno dei profeti antichi che parlarono da parte di Dio, e citò delle parole di Gioele che prevedevano lo spandimento dello spirito sopra ogni carne. E ecco che cosa c'è scritto al versetto 17 del capitolo 2. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliuole profeteranno. Quindi vedete, quando noi leggiamo che Filippo, l'evangelista, aveva quattro figliuole non maritate che profetizzavano, noi in queste parole non vediamo altro che l'adempimento di queste parole. le vostre figliuole profeteranno. Quindi noi non ci meravigliamo, non ci scandalizziamo nel sapere che ci sono sorelle che profetizzano. Lo sappiamo, è scritto, quindi noi accettiamo quello che è scritto. Allora, adesso vi spiegherò in che cosa consiste il dono di profezia, perché quelli appunto che i contenziosi che vogliono a tutti i costi mettere la donna dietro il pulpito, dicono e continuano a dire sempre le stesse cose. Ma fratello, quando mi chiamano fratello, perché non è che tutti mi chiamano fratello. Allora, dice, ma fratello, è scritto, avverrà negli ultimi giorni, i vostri figlioli, le vostre figliole profeteranno. Sempre a ripetere queste parole. D'altronde, all'interno del movimento pentecostale, queste parole che l'apostolo Pietro citò il giorno della Pentecoste sono molto conosciute. Certo, sono tra le più conosciute in assoluto queste parole. Allora ecco che i contenziosi dicono, ecco qua, la prova che tu sbagli nel dire che alla donna non è permesso di insegnare. Lo vedi? Lo vedi? C'è scritto le vostre figliole profeteranno. E quindi se profeteranno vuol dire che insegneranno, ci dicono loro. Non hanno capito niente. Come spesso accade, perché bisogna dirlo, in ambito pentecostale c'è un'ignoranza della parola di Dio che, diciamo, fa a gara con quella che c'è nella Chiesa Cattolica Romana. Non esagero, guardate, ho trovato tanta di quelle ignoranze nelle chiese pentecostali che veramente, poi quando uno guarda l'ignoranza che c'è nella Chiesa Cattolica Romana dice, però certo, si assomigliano parecchio, quanta ignoranza. Allora, ma io naturalmente, chiaramente non è che io prendo piacere nel vedere l'ignoranza, io mi rattristo, però chiaramente quando io sento questi ragionamenti vani, con l'aiuto di Dio mediante le scritture, questi ragionamenti li distruggo, perché sono ragionamenti vani, sono ragionamenti perversi. Allora adesso vi spiego in che cosa consiste il dono di profezia. Allora, vi ho detto che il dono di profezia è uno dei doni dello Spirito Santo. Leggete 1 Corinzi capitolo 12 e lì appunto l'apostolo Paolo parla dei doni spirituali. Leggiamo queste parole perché è sempre bello sia leggerle che appunto meditarle queste parole. Ora vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. E vi è varietà di operazioni, ma non v'è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza d'opera miracoli, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, ad un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come gli vuole. Quindi noi crediamo che ancora oggi lo Spirito distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Diciamo tutti i doni, nessuno escluso. Noi non siamo cessazionisti, noi non crediamo che il Signore abbia cessato di distribuire i suoi doni, come insegnano invece tante chiese evangeliche. No, noi crediamo che il Signore ancora oggi distribuisca i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Allora, tra questi doni che egli distribuisce a ciascuno come gli vuole, c'è anche il dono di profezia. Allora adesso vi spiego in che cosa consiste il dono di profezia e poi passerò a dimostrarvi che c'è differenza tra profetizzare e insegnare, tra il dono di profezia e il dono di insegnamento. Allora prendiamo adesso alcune parole scritte dall'apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 14. Allora, dal versetto 1 al versetto 5. Procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno l'intende, ma in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Ora io ben vorrei che tutti parlassi in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Dunque l'Apostolo Paolo qua ha detto che i doni spirituali vanno ricercati principalmente il dono di profezia, quindi il dono di profezia è importante, eh? Sono importanti anche gli altri doni, ma da notare che dice principalmente il dono di profezia. Allora, adesso l'Apostolo Paolo spiega perché bisogna ricercare principalmente il dono di profezia e dice: perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Ecco, questo è un punto fondamentale da marcare. Quel perché. Allora, chi parla in altra lingua parla per lo spirito, certamente, ma non parla agli uomini, ma a Dio. Si rivolge a Dio chi parla in altra lingua. Allora, facciamo diciamo una breve spiegazione. Allora, il battesimo con lo Spirito Santo, che è un rivestimento di potenza dall'alto che il Signore Gesù promise ai suoi e che si adempì il giorno della Pentecoste, quando i circa 120 furono ripieni tutti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito aveva loro da esprimersi. Allora, il battesimo con lo Spirito Santo è sempre accompagnato dal parlare in altra lingua. Allora, il parlare in altra lingua è rivolto a Dio. Quindi, il parlare in altre lingue è il segno attestante, comprovante del battesimo con lo Spirito Santo. Esiste però anche il dono della diversità delle lingue, che non tutti quelli battezzati con lo Spirito Santo hanno. Perché? Perché è uno dei doni dello Spirito Santo che vengono dati a ciascuno, distribuiti a ciascuno in particolare come egli vuole. Ecco perché poi l'Apostolo Paolo dice: Ai santi di Corinto, dice, parlano tutti in altre lingue. Quel parlano tutti in altre lingue significa hanno tutti il dono della diversità delle lingue. E effettivamente non tutti i credenti battezzati con lo Spirito Santo hanno il dono della diversità di lingue. Allora, il dono della diversità di lingue è la capacità soprannaturale che proviene dallo Spirito di Dio di parlare più lingue per lo Spirito. Ma sia che il credente battezzato con lo Spirito Santo parli in una sola lingua straniera per lo Spirito, sia che abbia il dono della diversità delle lingue, quindi parli in più lingue straniere, sempre per lo Spirito, il parlare in altra lingua è sempre rivolto a Dio. Lo dice Paolo: chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno l'intende, ma in Spirito proferisce misteri. Ma che cosa dice allora uno quando parla in altra lingua a Dio? Beh, l'Apostolo Paolo, diciamo, lo fa chiaramente capire, prega, eh? Dice: se prego in altra lingua, capitolo 14, versetto 14, ascoltate, se prego in altra lingua, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infuttuosa. Vedete, quindi chi parla in altra lingua prega in altra lingua o prega con lo spirito, eh? Poi chi parla in altra lingua benedice il Dio, infatti poi più avanti dice: altrimenti se tu benedici il Dio soltanto con lo spirito, Ringrazia Dio, infatti poi dice anche quanto a te, certo tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato, in mancanza naturalmente dell'interpretazione. Quindi chi parla in altra lingua prega Dio, rende grazie a Dio, benedice Dio, e quindi questo è molto importante. E anche salmeggia con lo spirito, al versetto 15 del capitolo 14. Dunque, queste cose, appunto, che dice l'Apostolo Paolo, confermano che chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio. E ecco perché c'è bisogno dell'interpretazione delle lingue, che è un dono che anche qui non tutti hanno. Infatti Paolo dice poi, interpretano tutti? Effettivamente non interpretano tutti, perché non tutti hanno il dono dell'interpretazione delle lingue. Allora, c'è bisogno dell'interpretazione delle lingue per, diciamo, affinché chi ha ascoltato il parlare in altra lingua comprenda quello che è stato detto in altra lingua. Perché se non comprende colui che è seduto, o comunque colui che è presente, se sente un credente parlare in altra lingua, ma non intende quello che ha detto, non è edificato. Perché noi siamo edificati nel sentire, diciamo, parlare nella nostra lingua, cioè nella lingua che noi conosciamo. Ma se uno non capisce, quello che dice un fratello in altra lingua a Dio, come potrà essere edificato? Se quel fratello fa un ringraziamento, ma come potrà dire amen a quel ringraziamento? Non sa quello che dice. Ecco perché è importante il dono dell'interpretazione delle lingue, che è uno dei doni dello Spirito Santo, ed anche questo va desiderato. Infatti dice, chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare. Perché mi sto, diciamo, dilungando sul parlare in altre lingue e l'interpretazione delle lingue? Per farvi, appunto, comprendere nella maniera migliore perché il dono di profezia va ricercato principalmente. Dunque, dice l'Apostolo Paolo, che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, perché nessuno l'intende, ma in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Dunque, che cosa significa questo? Che c'è una netta differenza, diciamo, tra il parlare in altre lingue e il profetizzare. Perché mentre chi parla in altre lingue si rivolge a Dio, parla a Dio, chi profetizza parla agli uomini, si rivolge agli uomini e si rivolge con un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Allora, chi profetizza naturalmente non ha bisogno del dono dell'interpretazione delle lingue. Perché? Perché parla nella lingua conosciuta, diciamo, a tutti, no? E se uno profetizza qui in Italia in italiano, chiaramente gli italiani che sono presenti lo capiranno. Certo, se un credente italiano parla in cinese, chi lo capirà nella comunità, appunto, di cui lui fa parte? Giusto, magari un italiano che ha studiato cinese, o un cinese che vive in Italia. Insomma, però, diciamo che in linea generale, se uno in una comunità di italiani parla a Dio in cinese, insomma, ci vuole il dono dell'interpretazione delle lingue. Comunque sia, ci vuole il dono dell'interpretazione delle lingue, affinché appunto coloro che ascoltano intendano quello che è stato detto, allora saranno edificati, perché se è un salmo diranno amen, poi se è una preghiera diranno amen, se è un ringraziamento diranno amen, insomma. saranno edificati. Allora, chi profetizza invece, vedete quell'invece? Fa capire che la direzione in cui si volge il parlare di chi profetizza è diversa dalla direzione in cui si rivolge il parlare in altra lingua. E lo dice chiaramente. Parla agli uomini. Poi dice, chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. E certo. Però badate bene, al versetto 5 c'è un versetto in cui sono intoppati molti e intoppano molti. Ora, io ben vorrei che tutti parlassi in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Allora, alcuni, diciamo, su questo versetto ci hanno costruito la falsa dottrina secondo cui il parlare in altre lingue più l'interpretazione delle lingue costituisce profezia. Non è così, fratelli del Signore. Allora, adesso vi spiego perché. L'Apostolo Paolo qui che cosa sta dicendo? Che chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. In altre parole, non sta dicendo che chi parla in altra lingua e poi interpreta, o se viene interpretato poi, diciamo, siccome che la Chiesa edificata costituisce una profezia. No, fratelli nel Signore. Il parlare in altre lingue, anche quando viene interpretato mediante il dono dell'interpretazione delle lingue, è sempre un parlare rivolto a Dio e mai agli uomini. Che cosa significa? Che se uno parla in altre lingue, poi l'interpretazione deve corrispondere o a una preghiera, o a un ringraziamento, o una benedizione rivolta a Dio, o a un salmo. Avete capito? Non può essere l'interpretazione un parlare agli uomini, in altre parole. Allora, un credente ha parlato in altre lingue, arriva l'interpretazione. L'interpretazione non può essere così parla l'Eterno, popolo mio, non temere, io sono con te in mezzo alla distretta. Non può essere, fratelli del Signore, perché quello è un parlare rivolto agli uomini. L'interpretazione corrisponderà a una preghiera che è stata rivolta per esempio, dei ministri dell'Evangelo in Africa che si trovano in una distretta. Allora lo Spirito intercede per quei ministri, conoscendo la loro distretta e i loro bisogni. L'interpretazione potrà corrispondere a un salmo rivolto a Dio, a un ringraziamento rivolto a Dio. Ecco, fratelli del Signore, l'interpretazione, praticamente, quando è presente, praticamente la Chiesa ne è edificata. La Chiesa ne è edificata, certo, perché comprende in che cosa consisteva quel parlare rivolto a Dio. Quindi, nel momento in cui è presente l'interpretazione della lingua, chiaramente la Chiesa ne riceve edificazione. Allora, quanto a edificazione, quindi, chi profetizza smette di essere superiore, diciamo, perché? Perché praticamente il parlare in altre lingue è stato interpretato, quindi quanto a edificazione poi si equivalgono. Perché uno dice amen alla profezia e uno dice amen poi, una volta che ha sentito il parlare in altre lingue, interpretato. Ma non significa, come alcuni insegnano, che se il parlare in altre lingue, se viene interpretato, diventa una profezia, cioè diventa un parlare agli uomini. Ma è assurdo affermare una cosa del genere, perché il parlare in altre lingue è sempre rivolto a Dio e quindi anche l'interpretazione sarà un parlare rivolto a Dio. Allora, avete capito dunque perché bisogna ricercare principalmente il dono di profezia? Io sono fiducioso nel Signore che voi lo avete compreso, perché Dio vi ha dato di intendere. Allora, come potete vedere, chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. C'è insegnamento? No. Chi profetizza non insegna. Tant'è vero che questo lo conferma l'Apostolo Paolo al versetto 6, perché voi sapete che in questo capitolo l'Apostolo Paolo ha, diciamo, messo ordine, diciamo, nella comunità di Corinto in merito all'esercizio dei doni spirituali, perché c'era confusione, c'era disordine. Ma siccome che Dio non è un Dio di confusione, ma di pace, allora lui chiaramente ha spiegato, no? Ha spiegato le cose, le ha spiegate veramente in maniera mirabile. Allora, che cosa dice a un certo punto l'Apostolo Paolo, versetto 6? Infatti, fratelli, se io venisse a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione, qualche conoscenza, qualche profezia o qualche insegnamento? Allora, vedete che c'è una netta differenza tra profezia e insegnamento? Quindi, se uno va in una comunità e parla in altre lingue, c'è, ma se non c'è l'interpretazione delle lingue, che gioverà alla Chiesa? Non sarà di edificazione. Capite? Quindi, invece, quando la parola reca una rivelazione, o una conoscenza, o una profezia, o un insegnamento, allora la Chiesa ne riceve edificazione. Allora notate come c'è differenza tra profezia e insegnamento. Ma questo è confermato dall'Apostolo Paolo pure ai Santi di Roma, quando dice al capitolo 12 queste parole. Ascoltate. Allora, dal versetto 4 leggerò. Poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. Avete notato, fratelli, che il dono di profezia è diverso dal dono di insegnamento? Qui le cose sono chiare. Quindi non vi fate, diciamo, ingannare da coloro che prendono quelle parole, appunto, dove si dice che le quattro figliole non maritate di Filippo profetizzavano, dove c'è scritto le vostre figliole profeteranno. Ecco, non fatevi ingannare da coloro che vi citano questi versetti per dire, ecco, vedete? Vedete, avete torto. Perché chi profetizza insegna? Ma no, non è così. Chi profetizza non insegna, perché parla agli uomini, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Naturalmente, quando chiaramente viene fatta questa confutazione, allora coloro che naturalmente sono umili, a cui Dio veramente apre la mente per intendere le scritture, allora accettano la correzione, accettano la confutazione. Ma quelli che sono superbi in cuor loro, che hanno uno spirito di contenzione, allora quelli ti si rivoltano. Perché? Perché non gli sta bene quello che sta scritto. Non gli sta bene quello che insegna la parola di Dio. Questo va detto. Al bando le loro ciance, perché dietro questi ragionamenti si nasconde la loro ribellione ai comandamenti di Dio. Non gli sta bene quello che Dio comanda. Ecco perché gli stanno bene quelli che appunto hanno distolto le orecchie dalla verità e si sono volti alle favole. Quelli sì, quelli sono di loro gradimento, ma tu no, fratello, perché tu discrimini le donne, sei maschilista. No, io non è che sono maschilista. Io mi attengo a quello che sta scritto. E poi, come vi ho sempre detto, ricordatevi che se il Signore non permette alla donna di fare queste cose è per il bene della donna, perché invece coloro che permettono alla donna di insegnare, di usare autorità sul marito, di vestirsi come una meretrice, ma voi pensate che procacciano il bene della donna? No, e lo si vede, perché poi la donna, che è facilmente seducibile, non che l'uomo non sia seducibile, attenzione, però ricordatevi che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, non Adamo. Infatti questa è la ragione per cui la donna Paolo non permetteva né di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo. Allora, chi si attiene alla parola di Dio in questo veramente procaccia il bene della donna. Chi invece si getta queste parole dell'Apostolo Paolo dietro le spalle, io vi posso assicurare che detesta la donna, la disprezza. La disprezza. Non cerca il suo bene. Non cerca il suo bene. Alcuni dicono, ma allora la donna deve tacere in mezzo all'assemblea, secondo te, perché c'è scritto stia in silenzio. Ma chi l'ha detto questo? Sì, c'è scritto stia in silenzio. Ma stia in silenzio non significa mica che non può fiatare, eh? Perché c'è scritto che la donna può pregare, può profetizzare. Ma di cosa state parlando? Di cosa state? Non sapete nemmeno ciò di cui parlate. Voi ripetete come i pappagalli. Avete mai visto i pappagalli che fanno? E il padrone dice una cosa e il pappagallo ripete quella cosa. Così, senza. Così, tanto per fare il pappagallo, no? Il pappagallo, d'altronde. Allora, tanti in mezzo alle chiese sono come i pappagalli. Il pastore parla, dice le cose che gli passano per la testa, cose che non hanno alcuna, diciamo, attinenza alla parola, racconta una favola. Ecco poi, come dei pappagalli ripetono appunto la cosa, l'ha detto il pastore. Una volta si diceva, l'ha detto la televisione. L'ha detto la televisione. Alcuni addirittura si sono alzati in comunità dicendo l'ha detto la televisione. Capite? Sai, durante le testimonianze ha detto la televisione. Allora, adesso l'ha detto il pastore. Ma esaminate quello che dice il pastore. Ma possibile mai che non esaminate quello che dice il pastore? Ma non è che perché lo dice il pastore è verità, ma esaminate. Se il pastore ha detto la verità, accettatela. Ma se non ha detto la verità, non accettatela. E allora, fratelli nel Signore, come si può ben vedere, quindi, e sì, naturalmente noi lo deduciamo, le quattro figlie di Filippo non insegnavano la parola di Dio. No, non insegnavano la parola di Dio. E allora, che cosa significa? Significa questo, che la scrittura conferma la scrittura non smentisce la scrittura, perché Dio non è diviso contro se stesso. No, tranquilli. E allora, vedete, quando si taglia rettamente la parola della verità, poi, la verità trionfa e la menzogna viene distrutta. Viene, diciamo, sconfitta. La menzogna già comunque a priori è sconfitta. D'altronde noi abbiamo vinto il maligno, e il maligno è bugiardo e padre della menzogna, e quindi avendo vinto il maligno, noi abbiamo vinto la menzogna. Abbiamo vinto la menzogna. C'è poco da fare, fratelli e signori. Alcuni pensano di far trionfare la menzogna. La menzogna non trionferà. Trionferà sempre e comunque la verità. Talvolta, sapete, la verità, prima di emergere, ci vuole un po' di tempo, ma emerge la verità. E quando emerge la verità, la menzogna, sapete che fine fa? La menzogna fa la fine della neve, quando arriva il calore, il sole forte, ecco, si scioglie. È così, fratelli nel Signore. Alcuni pensano di far prevalere la menzogna dicendo: no, la donna può insegnare, ma cosa andate dicendo? Voi qui, voi là. Ma poi, alla fine, la verità trionfa sempre. Infatti, come potete vedere, le comunità che sono in mano alle donne, sono proprio un disastro. Sono disastrate. Corrotte, una cosa impressionante, vanno di male in peggio. Non che le comunità condotte da uomini siano tutte sane, no? Però notatele queste cose, notatele come quelle comunità in mano alle donne veramente proprio siano in balia di spiriti, perché lì vengono dette, fatte cose assurde. E tutto questo perché? Perché viene, diciamo, violato uno dei comandamenti di Dio. Siccome che alcuni si credono più intelligenti di Dio, Vabbè, non dicono che si sentono più intelligenti di Dio, però nei fatti lo dimostrano. Credono di essere più intelligenti di Dio, ma Dio è il creatore. Ma chi ha formato la donna, vorrei dire? Ma chi l'ha formata? Non l'ha formata il Dio con una costola dell'uomo. Ma volete che il Dio non conosca appieno la donna? Come è fatto, come pensa, come ragiona, le sue attitudini, tutto, il tutto della donna, chi lo conosce meglio di Dio? Nessuno, perché la donna è opera di Dio. Allora, se Dio dice non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma fidatevi di Dio, ma fidatevi di Dio. Molti non si fidano di Dio. Sembra incredibile, ma è così. Il Dio parla e loro non si fidano di Dio. Perché? Perché si appoggiano sul proprio discernimento. Proprio fanno quello che la parola di Dio vieta di fare. Appoggiatevi al Signore, alla sua parola e non sarete confusi. Invece, se voi vi appoggiate alle favole, ai ragionamenti vani, rimarrete confusi. Rimarrete confusi perché poi Dio vi renderà confusi, vi svergognerà, come ha fatto nei confronti di tutti quelli che permettono alla donna di insegnare e di usare autorità sull'uomo. Li sta rendendo confusi, confusi. Ma è così, fratelli del Signore. Quelli che ascoltano la parola di Dio e se la gettano dietro le spalle, ma voi cosa pensate che siano? Vengano onorati dal Signore? No, no, vengono avviliti dal Signore. E infatti io questo ho visto nel corso del tempo. Certo, la maggioranza adesso permette alla donna di insegnare, adesso voi la sapete, no? Ci sono pastori le cui mogli ormai si fanno chiamare pastoresse. Pastora, la pastora. La pastora perché? È perché il marito è pastore. E il marito è pastore. Ma io dico una cosa, ma fino a questo punto sono arrivati taluni? Ah, ma no, ma è un titolo onorifico. Ma quale titolo onorifico? Non bisogna darglielo nemmeno per onorificenza. Il marito è pastore, ha ricevuto questo ministero da parte di Dio? Basta. D'altronde. La moglie è pastore, i figli sono pastori, i generi sono pastori, i nipoti sono pastori, i pronipoti sono pastori, ma veramente c'è una sfilza di pastori e naturalmente ci sono poi pastoresse. Avete visto? E così funziona oramai. Ma per molti fare il pastore è come fare l'idraulico, è un mestiere. Che vuoi fare da grande? Voglio fare il pastore. Beh, oggi mica tanto perché scarseggiano i soldi nelle denominazioni. Però una volta andava molto in voga, il voler diventare pastore. Perché una volta chi diventava pastore nelle denominazioni faceva la bella vita, la dolce vita, anzi, non bella vita, la dolce vita. E adesso c'è crisi, adesso c'è una crisi. E quindi adesso non è che va molto in voga il mestiere di pastore. È un po' scesa la voglia, un po' diminuita la voglia di fare. Da grande, perché non rende più come una volta, Una volta rendeva, è come se rendeva, Comunque lì c'è un altro discorso da fare. Ci sarebbe tanto da dire sul mestiere di pastore, ma quale ministero? Ma molti non hanno il ministero di pastore, ma non li vedete come parlano, ma non li vedete come parlano, Sembrano ufficiali dello Stato, infatti sono chiese di Stato. E questi cosiddetti pastori sono impiegati statali sostanzialmente. Sono come degli impiegati statali, parlano, diciamo, come se fossero al servizio dello Stato. Il pastore invece è un servitore di Dio. Questi sono servitori dello Stato. È così, è così. Mettono la Costituzione al di sopra della parola di Dio, le circolari, tutto mettono al di sopra della parola di Dio. Se un giorno esce una circolare che in ogni locale di culto bisognerà mettere la statua del Presidente della Repubblica, loro metteranno puntualmente, inesorabilmente, la statua del Presidente della Repubblica vicino al pulpito. È così, fratelli nel Signore. E se verrà ordinato di fare un inchino davanti alla statua del Presidente della Repubblica, io vi assicuro che il pastore dirà: dobbiamo inchinarci. Perché è così, io naturalmente estremizzo il concetto, ma per farvi capire che questi non sono servitori di Dio. Ma quale ministero? Non hanno ricevuto alcun ministero da parte di Dio. sono veramente ben pochi quegli uomini che hanno ricevuto oggi il dono appunto del ministero di pastore. Ma in queste denominazioni, ma non lo vedete, una vergogna unica, è una vergogna unica! Dietro i pulpiti veramente ci sono degli uomini veramente che sono lì col titolo di pastore, ma non hanno assolutamente il ministero di pastore. Si ammazzano per diventare pastori di quella, di quell'altra comunità. Si ammazzano per dire, si scannano. E quello ci vuole mettere il figlio, e quell'altro ci vuole mettere il genere appena sorge una comunità. Le liti furibonde, succede di tutto. E sì, perché è un mestiere. Quello vuole piazzare il figlio, il genere, adesso naturalmente anche la figlia, perché chiaramente adesso il ministero pastorale ormai si sta diffondendo, il femminile si sta diffondendo sempre di più, il cosiddetto ministero femminile, e quindi è una lotta terribile che c'è in mezzo alle denominazioni, soprattutto quelle pentecostali. E allora, fratelli e signori, quindi è evidente che alla luce della Sacra Scrittura, chi profetizza non insegna. Chi profetizza, profetizza! Allora, il dono di insegnamento è un dono diverso. È un dono diverso. Peraltro, il dono di insegnamento non è uno dei doni spirituali, però è pur sempre un dono. Quindi state molto attenti, e la prossima volta che sentite fare il ragionamento appunto che io ho confutato, confutatelo pure voi, perché va confutato quel ragionamento, perché con quel ragionamento nelle chiese, nelle comunità pentecostali è entrato di tutto, perché è stato permesso alla donna di insegnare, cosa che non le è permesso. Quindi attenetevi alla parola di Dio, fratelli, ve ne troverete bene. Il Signore vi onorerà, vi confermerà e veramente vi darà tanta gioia e tanta pace, perché nell'osservare la parola di Dio c'è tanta pace e tanta gioia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.